Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Informatica per le Discipline Umanistiche 2006-2007. Facciamo stavolta una breve chiacchierata sul browser. Ne ho parlato a lezione, ora cerco di rifare in breve il discorso, tentando di sintetizzare rispetto a quello che ho detto a lezione, ma diciamo che più che altro parlo per gli assenti e per i non frequentanti. Integro, in qualche misura, quello che dice il libro in merito alla questione browser. E allora, che cos'è il browser? Stabiliamo, innanzitutto, che stiamo parlando di software. Il browser è un programma applicativo, per cui, diciamo, alla stessa stregua di un Word o di un Excel. Recuperando il concetto di macchina a strati, siamo in uno strato che sta sopra al sistema operativo. Per chiarire di che cosa stiamo parlando, per fare qualche nome, penso di non sbagliare se dico che il browser più conosciuto è Internet Explorer, però, e tendo a sottolinearlo, non è l'unico, ne esistono altri. Il più noto probabilmente è Mozilla, che tra l'altro ha diverse incarnazioni. La più diffusa è quella che si chiama Firefox. Poi c'è Opera, c'è Safari, c'è Conqueror, ce ne sono altri. Diciamo che secondo le statistiche del mio sito, Internet Explorer sarebbe usato all'incirca dall'85% dei miei visitatori. Mozilla da un 11%, Safari da un 1,2%, il mondo Macintosh, diciamo, e gli altri browser alternativi stanno sotto l'1%. Se invece guardo le statistiche della mia pagina in inglese sul Camino de Santiago, mi danno queste un Internet Explorer all'incirca al 66%, quindi siamo passati dall'85 al 66. Mozilla al 29%, prima era all'11%, Safari al 5%, non ne vengono considerati altri. Io direi che dal confronto fra queste due statistiche si può dedurre che probabilmente in Italia i browser alternativi sono ancora meno noti e meno usati di Internet Explorer. Ma torniamo a noi. Abbiamo detto che stiamo parlando di software, abbiamo visto di quale tipo di software, chiediamoci a che cosa serve un browser. Io però dico prima di tutto che cosa non serve, perché uno degli obiettivi di questa registrazione è proprio quello di fugare una delle idee più sbagliate e diffuse circa il web e internet. Che cosa succede? Succede che molti studenti non frequentanti, io spero, arrivano all'esame e mi dicono che il browser serve per collegarsi a internet. Allora, non sia mai. È vero che molti utenti della utenza che chiamiamo domestica, quando vogliono navigare in rete, usare la posta, chattare, tutte queste cose, si siedono al PC e lanciano Internet Explorer. Ma questo non perché Internet Explorer sia lo strumento di lezione destinato a mettere in atto il processo di collegamento alla rete. Questo è, chiamiamolo, un incidente di percorso, diciamo il più delle volte una scorciatoia dell'installazione, che fa sì che lanciando Internet Explorer parta il processo di connessione internet. Ma in realtà, da un punto di vista logico, concettuale, il percorso dovrebbe essere rovesciato, ovvero prima mi collego a internet, poi lancio le applicazioni che mi servono. Fra queste magari il browser, ma ricordo che non è poi indispensabile usare il browser per lavorare in rete. Se uno deve soltanto scambiare posta elettronica, può tranquillamente farlo con programmi dedicati alla posta elettronica, come Eudora, Outlook, Thunderbird, senza toccare il browser. Ecco, invece il browser mi servirà come applicativo in grado di farmi usare il web. È a questo che serve il browser. Allora, una volta individuato ontologicamente il browser, vediamo quali sono le sue funzioni più importanti. Io tendo a identificarne tre, di queste funzioni. Dopo ogni browser ne mette a disposizione anche molte altre, alcune sono elencate nel libro, altre magari le conosciamo dalla nostra pratica quotidiana. Fra l'altro, i browser spesso permettono anche di svolgere altri compiti, integrano altre funzioni che sarebbero tipiche di altri applicativi per la rete, per esempio la posta elettronica, le news e così via. Ma insomma, noi concentriamoci su quelle che io considero le tre principali attività del browser. Allora, uno, prima di tutto, il browser interpreta il ruolo del client in quel processo client-server che è la navigazione sul web. Per far questo, innanzitutto mi permette a me utente di specificare dove voglio andare a parare nel web. Io lo posso fare, glielo posso dire al browser, scrivendo un indirizzo nella barra degli indirizzi, oppure cliccando su un link. E allora, tutte le volte che io chiedo di andare a visitare una pagina, lasciatemelo dire così per il momento. Io in effetti posso anche chiedere operazioni diverse come scaricare un file e qualche altro, ma limitiamoci a pensare alla visita di una pagina web. Ecco, tutte le volte che io chiedo di andare a visitare una pagina, lui instaura un processo di comunicazione che lo mette in contatto con il server giusto attraverso il protocollo HTTP. Il server giusto è quello che ha l'informazione che mi serve e il browser recupera quella informazione, tipicamente per farla breve anche qua, sotto forma di file HTML la recupera, con magari anche altri dati ancillari, per esempio i file delle immagini che ogni pagina multimediale si porta appresso. E questo è il primo ruolo, la prima funzione, il ruolo del client. Seconda funzione, punto numero due, il browser svolge, tanto per ritornare a un argomento che mi è caro, quella attività che io propongo sempre come un modello interpretativo principale di quello che succede in un elaboratore, la traduzione o interpretazione. Arrivati a questo punto del corso, dovremmo aver chiaro tutti questa idea che mi è particolarmente cara della traduzione. I compilatori traducono da un linguaggio ad alto livello al linguaggio macchine. Il sistema operativo traduce le disposizioni dell'utente, che magari le ha date cliccando in un menu, le traduce in comandi per il processor. Ogni strato della macchina strati traduce in primitive dello strato sottostante. Dal strato più esterno, quello di comunicazione verso l'utente, giù, fino all'hardware, fino al processor. Addirittura lo stesso schema della macchina di von Neumann può essere considerato in qualche modo un processo di interpretazione o di traduzione di un flusso di input in un flusso di output. Ecco, anche il browser è in qualche modo un traduttore. Perché? Perché riceve, anche qui. Lo dico in prima approssimazione perché poi gli oggetti che riceve un browser e che interpreta sono vari, ma insomma, in prima approssimazione riceve un file scritto in un linguaggio particolare, di solito l'HTML, e lo interpreta. Lo interpreta innanzitutto per capire se gli occorrono ulteriori informazioni. Per esempio, come accennavo prima, si accorge che serve un file immagine e allora lo richiede al server. Magari addirittura lo chiede a un server diverso da quello che gli ha mandato l'HTML, se è il caso. Dunque, il browser interpreta questo file e lo traduce in maniera tale da renderlo fruibile all'utente. Ecco allora che arriviamo alla terza funzione. Il punto numero 3, la terza funzione del browser, è quella della restituzione della pagina web in maniera comprensibile all'utente. Per farla speech avrei potuto dire che la funzione è quella di visualizzare la pagina. Perché non lo dico? Perché non possiamo dimenticare che esistono anche browser vocali, quei browser destinati agli utenti ciechi che invece di visualizzare la pagina la leggono. Questi browser, invece di mostrare la pagina sullo schermo, la leggono attraverso un sintetizzatore vocale. Allora, per riassumere, tre funzioni: comunicazione con il server, traduzione, restituzione all'utente.